Hello and welcome to the international discussion.
Salve a tutti e benvenuti al dialogo internazionale sul canale Società Creativa. Oggi continuiamo di parlare degli importanti temi che sono stati sollevati alle conferenze internazionali Crisi Globale e L'Ora della Verità, che ha avuto luogo il 4 dicembre 2021. Questo enorme evento è stato creato da migliaia di volontari provenienti da tutto il mondo con interpretazioni simultanee in 100 lingue. Uno dei temi più strazianti e vitali che continueremo a discutere oggi è quello dei rifugiati e della schiavitù umana. E oggi vorrei dare il benvenuto alla mia co-conduttrice, la dottoressa Anita Kulkarni, che presenterà i nostri ospiti. Ciao Anita e benvenuta.
Salve, grazie Olga, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi e vorrei dare il benvenuto ai nostri ospiti. Holly Mori, trainer certificato Leading Edge Emotional Awareness, Personal Wellness Coach, podcast speaker dagli Stati Uniti. Henry Wen, creatore di One Humanity, One World dalla Spagna. Dottor Sonvir Samir, professore Human Resource Coach, Facoltà di Management, Università di Gurugram, India.
Siamo lieti che tutti voi vi siete uniti a noi oggi e grazie per esserci appassionato al tema dei rifugiati di cui parleremo oggi. Vorrei dire ai nostri spettatori che non hanno ancora visto la conferenza del 4 dicembre che i volontari del progetto Società Creativa hanno realizzato un documentario che è stato presentato in anteprima durante questa conferenza. Ha trattato il tema dei rifugiati, del traffico di esseri umani e della schiavitù umana. E ora, per gli spettatori che non hanno visto ancora questo video, mostreremo una clip di 5 minuti, solo una versione breve di questo documentario.
Why is there such inhuman treatment of people?
Perché avviene un trattamento così disumano delle persone? Ci ho pensato e ho deciso di dare un'occhiata. Non si passa un mese senza essere attaccati per motivi xenofobi. Dicono che come straniero gli rubi il lavoro. Ho perso la speranza di vivere in una bella società. Non lo so, ho perso quella speranza perché vedo la gente che viene uccisa. Vedo che le sparano proprio davanti ai miei occhi. Un bambino può essere venduto molte volte. Ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia. È stata venduta 17 volte, 17 volte, ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte. La sua volta consisteva solo nello stupro. Ero anche coinvolto in molte aste come compratore, essendo sotto copertura. E così, durante le aste, le bambine di 9-10 anni venivano messe all'asta su richiesta e il nome del lotto era il primo sesso. Ogni volta che c'era un'asta, nuove ragazze venivano messe lì. Chi faceva l'ultima offerta e il denaro avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri. Il business della vendita di parti del corpo umano. Quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi dove poi vengono operati contro la loro volontà, vengono fatti degli interventi in modo che alcuni bambini ricchi in diverse parti del mondo ottengano un rene o un altro organo. La mafia del mercato nero dei commercianti fa parte di tutta questa economia che governa il mondo. Quindi, qualunque cosa sia, capisco e posso dire che ci sono altri modi di spendere soldi invece di costruire muri, come stiamo facendo ora in Europa. La vita umana non ha valore nella nostra società. Com'è possibile che invece dell'aiuto le persone affrontino la violenza, l'aggressione, l'abuso, la schiavitù? Questa non è una crisi migratoria, questa è una crisi dell'umanità. Nel quadro giuridico attuale le persone non avranno mai il diritto di chiedere protezione, perché quando si chiederà loro da quale paese vengono diranno che non esiste un paese simile. Vivevo in un paese X, ma quel paese ora è inondato. Vivevo in un villaggio, ma quel villaggio è completamente distrutto o scomparso. Si scopre che non ci sono ancora programmi efficaci per il reinsediamento dei rifugiati. L'ONU ha lavorato per tanti anni. La Commissione per i diritti dei rifugiati ha lavorato per tanti anni, tante organizzazioni umanitarie e ONG nel mondo hanno lavorato, ma non ci sono programmi in atto, nessun programma stabilito su come trattare questi rifugiati. La stessa Commissione per i rifugiati lo ammette. I rifugiati sono ora costretti a fuggire dalle loro case, affrontano condanne e abusi. Sono abbandonati a se stessi a causa del formato consumistico della società. È possibile che domani una catastrofe climatica colpisca anche noi. Rispondi onestamente a te stesso. Sei pronto ad affrontare ciò che i rifugiati stanno affrontando? Sei sicuro che non sarai nei loro panni? Che tu e i tuoi cari non dobbiate passare quello che stanno passando loro?
Questo era solo un estratto di 5 minuti dell'intero documentario che è stato proiettato e si è stato presentato il 4 dicembre alla conferenza. E stiamo già vedendo la amara verità su ciò che sta realmente accadendo nel mondo. Intervistando diverse persone di tutto il mondo abbiamo scoperto che questo è un problema mondiale. Ora passiamo alla nostra diretta. Holly, sappiamo che hai guardato il documentario e forse puoi condividere ciò che ti è scioccato di più. E qual è stata la tua reazione iniziale? Forse hai scoperto qualcosa di nuovo per te? Forse puoi semplicemente condividere?
Non so cosa fosse. A proposito, grazie mille. Non so cosa sia stato, ma è uno shock per me. Penso che l'aspetto più scioccante sia il livello di ignoranza a livello globale e la mancanza di educazione ad un livello fondamentale su ciò che sta succedendo. Un piano strategico per aiutare a cambiare ciò che vediamo. Noi come esseri umani abbiamo la responsabilità globale di sostenere e curare gli altri e penso che ad un livello fondamentale c'è una mancanza di educazione in tutto il mondo. Penso che quando estenderemo l'educazione alle persone che ne hanno più bisogno, cominceremo a vedere un cambiamento. Lavoro con bambini che sono entrati nel sistema di assistenza per vari motivi e penso francamente, mettendomi la mano sul cuore, che quando gli adulti non riescono a gestire i bambini non hanno altra scelta. Così vediamo molte di queste persone che escono da situazioni di abuso. Sanno a malapena di avere dei diritti umani, semplicemente non esiste. Questo non gli viene insegnato. Così una volta che alle persone viene data un'opportunità o un'informazione, trovano davvero valore. Poi possono iniziare a proteggere non solo gli altri, ma anche se stessi. Lo vedo tra i bambini che si trovano sulla strada perché le loro famiglie li hanno abbandonati, ma è un problema che esiste da molto tempo, quindi sì, l'educazione è il mio obiettivo. Penso che dobbiamo educare le persone che ne hanno più bisogno. Credo che quello a cui ho pensato di più è il bisogno di istruzione per le persone più vulnerabili. Perché vediamo che le persone istruite possono guardarlo da bordo campo. Da quando ci sei dentro e non hai istruzione, aumenta il tuo livello di vulnerabilità. Quindi penso che l'educazione.
Grazie Holly per la tua preziosa esperienza. Ora vorrei fare una domanda ad Andrea. È un argomento straziante ed è difficile da guardare e rendersi conto che questo accade davvero nella nostra società civile di oggi. Perché pensi che sia così importante parlare della scioccante verità sui rifugiati e sul traffico di esseri umani? Prego, Andrea. Prima di tutto vorrei ringraziare la dottoressa Anita e tutto il team di Alatra TV per avermi invitato. È così importante aumentare la consapevolezza su questo argomento, come Olia ha detto prima. Lei ha detto che viviamo in una società civile, viviamo nel XXI secolo. La schiavitù non è legale in nessun paese del XXI secolo, eppure 40 milioni di persone in 48 paesi diversi sono vittime della schiavitù. 40 milioni di persone, di cui il 71% del totale delle vittime sono donne o bambini. 25 milioni di persone sono vittime di guerre e quasi 30% di loro sono bambini. Stiamo parlando di una società civile. Eppure posso dirvi delle ultime statistiche che il 40%, quasi la metà della popolazione mondiale non ha alcun accesso all'istruzione. Stiamo parlando del 40% delle persone su questo pianeta che non sanno leggere o scrivere, non hanno alcuna risorsa. Se non stiamo parlando di un problema internazionale e globale come i rifugiati, stiamo parlando di una crisi umana, perché i rifugiati sono persone. A volte la gente tratta i rifugiati come spazzatura in un modo così disumano che penso che non diamo all'argomento importanza che ha. Possiamo trovare una soluzione solo se guardiamo il problema e ne discutiamo, ne parliamo. E come dice il detto asiatico, se non sei parte della soluzione, sei parte del problema. Se ignori la situazione, stai contribuendo ad essa. Se è arrivati al punto in cui le persone dell'Europa e dei paesi del primo mondo sono diventate insensibili alla questione, perché pensiamo di non essere preoccupati? Pensiamo di essere così al nostro agio, nella nostra piccola bolla che ha la gente si accorge dei rifugiati solo quando inizia a sentire nelle notizie che sta influenzando la nostra economia. Oh no, i rifugiati stanno danneggiando l'economia del mio paese, perché è un problema così grande. Il modo in cui vedo le persone è la ragione per cui ho creato un movimento sociale globale chiamato One of Humanity, One World, e perché credo che siano una sola razza umana, indipendentemente dal colore della pelle, dalla cultura, dalla lingua, dalla religione, dalle credenze, dalle origini. Siamo una sola razza umana, siamo una sola umanità, e se si comportassimo gli uni verso gli altri come una famiglia umana, e se ci importasse veramente, non saremmo indifferenti a ciò che succede dall'altra parte del mondo, in altri paesi. Non saremmo così insensibili. E questo è perché le persone, soprattutto i media, non si preoccupano di aumentare la consapevolezza che è necessaria perché la gente ci pensi davvero. Quelle persone che stanno soffrendo, perché stanno fuggendo dal loro paese? Non fuggono dal loro paese perché lo vogliono. No, hanno perso le loro famiglie, hanno perso le loro case, non hanno niente da fare, non hanno nemmeno più un'identità, stanno scappando e non ce ne frega niente. Lo trattiamo come se non ci riguardasse. Ci colpisce in un modo molto più profondo della nostra economia. Finché ogni persona su questo pianeta non sarà libera, non ci sarà libertà sulla Terra. E finché anche una sola anima resterà vittima su questo pianeta, la pace nel mondo non sarà mai raggiunta. Sono un sostenitore dei diritti umani e dico sempre con un tono molto ottimista che la pace nel mondo è possibile se crediamo e se ci preoccupiamo. Solo allora potremo intraprendere tali azioni. Quindi, per rispondere alla sua domanda, penso che sia molto importante sollevare questo argomento.
Grazie mille Andrea, grazie Holly, sono d'accordo e sapete anche quando intervistiamo i rifugiati, intervistiamo le persone che lavorano con i rifugiati, le vittime del traffico di esseri umani, è straziante sentire le loro storie, è assolutamente straziante vedere il tipo di mondo in cui viviamo oggi e capiamo che Ma c'è la consapevolezza che dobbiamo vedere questo problema globale, perché se non vediamo il problema non arriveremo a una soluzione. Ed è così importante parlare di questi argomenti oggi, non nascondere la testa sotto la sabbia. Inoltre, dottor Samir, potrebbe condividere il suo atteggiamento nei confronti della crisi dei rifugiati? Forse lei stesso aveva assistito a rifugiati che diventano rifugiati a causa del cambiamento climatico, cioè ci sono rifugiati a causa del cambiamento climatico, forse anche in India?
Grazie mille per l'opportunità di parlare di un tema così importante. Ed è vale davvero la pena diffondere questo argomento in tutto il mondo. A causa del cambiamento climatico, molte persone sono costrette a cambiare il loro luogo di residenza e lasciare le loro case, e non possono avere una buona casa o un buon alloggio per vivere una vita di qualità con i loro figli e altri membri della famiglia. Da qualche parte, a causa dell'instabilità politica, la gente si sta diventando un rifugiato. Da qualche parte, a causa dei problemi climatici. Tutto sommato, stiamo assistendo a delle sfide. Nel XXI secolo, il cambiamento climatico sta diventando rapidamente una questione importante per i cittadini di diversi paesi, sia del sud che dell'est. La gente è costretta a muoversi rapidamente, costretta a spostarsi, quindi c'è bisogno di rendere il mondo intero consapevole del cambiamento climatico. I fiumi stanno perdendo qualità, le nostre foreste stanno bruciando notevolmente, stanno bruciando. L'anno scorso abbiamo visto molte foreste bruciare in diverse parti del mondo, quindi questo è un problema serio per la sopravvivenza dell'umanità. Dobbiamo proteggere il nostro mondo, dobbiamo fare del nostro meglio per creare un clima migliore per la vita, per piantare più alberi, per pulire i fiumi, per proteggere la nostra specie. Quindi dobbiamo pensare anche all'aspetto climatico, sviluppiamo una buona tecnologia e miglioramenti o innovazioni scientifiche, lo facciamo giorno per giorno. Ma la natura in cui viviamo, che tipo di mondo trasmetteremo alle nostre prossime generazioni? Quindi questa è la grande domanda ed è il momento di riflettere su questi mega problemi.
Grazie, dottor Samir, per aver condiviso questa importante informazione. È vero, dobbiamo sviluppare una buona tecnologia per superare la crisi climatica. Oggi vediamo che la vita umana non vale nulla nella società consumistica in cui viviamo oggi. Compriamo e vendiamo non solo cose, ma anche persone. Le persone sono diventate un modo per ottenere un profitto e questa è la norma oggi. Ho una domanda per i nostri ospiti. Pensate che sia possibile risolvere il problema dei rifugiati nell'attuale formato consumistico della società?
Per risolvere questo problema, penso che dobbiamo cambiare la mentalità delle persone. Faccio eco a quello che ha detto Andrea sul modo in cui i media mostrano il problema dei rifugiati. Quando riceviamo queste informazioni, le percepiamo in un modo che avrà un impatto negativo su di noi. Non credo che quando si sostiene un'altra persona in un momento difficile, in un momento in cui tutto sta cadendo a pezzi intorno ad essa, può avere un impatto negativo. Penso che dobbiamo essere disposti a sacrificare qualcosa l'uno per l'altro, essere disposti a scendere a compromessi affinché i nostri fratelli e sorelle siano al sicuro, curati e stiano bene. Quando ci amiamo e ci trattiamo come esseri umani, ci stimiamo come esseri umani, allora questo valore si moltiplica a livello globale. Tali benefici sono a lungo termine. Dobbiamo guardare a lungo termine. Potremmo essere un po' a disagio, ma non lo vedo come un problema, non ci impedisce di mantenere l'equilibrio. Abbiamo questa prospettiva di essere colpiti negativamente, ma non so se la connessione con un'altra persona, con un'altra anima che ho incontrato, guardarci oggi, comunichiamo, parliamo, discutiamo di soluzioni per l'umanità, abbiamo compassione ed empatia e c'è un enorme beneficio in questo. È un beneficio che ha un effetto a catena che riguarda sicuramente tutti noi. Influisce su tutti noi in modo positivo, quindi credo che quando i media ritraggono la paura, questi media... Va bene, credo che abbiamo un pianeta abbastanza grande, c'è abbastanza terra, non finiremo presto lo spazio, così possiamo fare spazio l'uno per l'altro, possiamo sostenerci a vicenda e possiamo iniziare a educare. È possibile. Pensi che dobbiamo guardarlo globalmente, non come qualcosa di dannoso. C'è sempre spazio per crescere, per guarire, per espandere la compassione. Quindi possiamo assolutamente e dobbiamo solo cambiare la nostra prospettiva. Lavoro anche per un'organizzazione no profit di soccorso in caso di disastri qui nella zona di Atlanta. E ho capito una cosa, siamo in una crisi ed è una crisi d'umanità, non solo di rifugiati e pandemie simili, siamo in una crisi spirituale e non siamo qui da un giorno all'altro, quindi abbiamo bisogno di un piano a lungo termine. Dobbiamo davvero iniziare da qualche parte, non è solo il controllo del clima o la crisi climatica. Abbiamo tutte queste diverse microsfide che possiamo iniziare ad affrontare sulla base dei valori e dell'umanità. Stiamo guardando gli 8 principi e solo il valore della vita umana. La natura fornisce molte... Come dovremmo cambiarlo? Per noi umani, la natura è resiliente, gli esseri umani sono resilienti per natura. Lo possiamo vedere. E tutti noi dobbiamo unirsi e partecipare a questa e risolvere questa crisi. Ero a New York il 9-11, attacco terroristico dell'11 settembre, quindi quando parlo di crisi a lungo termine, la cosa migliore che ho imparato è che tutti vogliono venire ad aiutare anche quando la crisi è al culmine, quando la crisi è in corso. Ma dobbiamo guardare oltre la crisi immediata, dobbiamo costruire un piano che vada oltre il bisogno immediato di sostegno. E qui c'è una grande opportunità per piattaforme come la società creativa, vediamo molte organizzazioni venire alla ribalta sostenendo l'umanità, ma dobbiamo avere una prospettiva al più lungo termine perché il bisogno immediato è solo una parte del problema. Dobbiamo guardare la soluzione a lungo termine. Per esempio, se qualcuno perde tutti i suoi averi in un terremoto o in un incendio o in qualsiasi altro caso e perde tutta la sua documentazione, il processo di recupero sarà lungo. A parte i bisogni immediati di alloggio, cibo, vestiti e tutto il resto, deve letteralmente ricostruire la propria vita, quindi con la giusta attenzione, consapevolezza ed educazione possiamo assolutamente risolvere questo problema. E non voglio dire che sia una crisi, penso che sia un'opportunità, penso che siano in un punto unico del nostro sviluppo come esseri umani. Ci stiamo evolvendo e abbiamo una grande opportunità di unirci, come ha detto Andrea. Siamo una sola umanità e possiamo sostenerci a vicenda e trascendere questi confini invisibili che creiamo per la religione, sesso, economia e tutte le altre cose. È un'opportunità incredibile dal mio punto di vista.
Posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto Holly sulle false frontiere dei paesi? Conoscete la famosa canzone "E se non ci fossero paesi, se vivessimo in Pangea, non sarebbe il mio paese"? Non sarebbe la tua parte di confine. Impareremmo tutti a condividere e mi piace che tu porti questa visione positiva perché è solo da una prospettiva positiva che possiamo offrire soluzioni positive invece di lamentarci solo del problema. Quindi è molto importante quello che hai fatto, Holly, prestare attenzione a questo aspetto positivo e credo che questa crisi abbia una soluzione. E come ha detto Holly, se guardiamo a lungo termine e non solo a ciò che ci preoccupa al momento, sapete, c'è un proverbio cinese che dice che un piccolo granello di riso può cambiare l'equilibrio. Cioè, un piccolo granello di riso può far pendere la bilancia. Significa che le azioni, i pensieri e le parole di una persona possono influenzare l'intero risultato in questo mondo. Quindi quello che facciamo nella nostra vita quotidiana ha davvero un impatto enorme. La gente non si rende ancora conto del potere che ha nelle proprie mani. Anche se la crisi è molto lontana, ci sono, come ha detto il dottor Somvir, dei rifugiati climatici. Importa quello che facciamo noi nella vita, nella nostra vita quotidiana, e non importa dove viviamo, importa quello che facciamo per non contribuire a più danni climatici, in modo da poter prevenire più disastri climatici. Perché, sapete, molte persone mi dicono: non posso volare in India o in Africa e aiutare lì perché posso a malapena aiutare me stesso. Sì, forse si può avere uno stile di vita più sano che non danneggi il pianeta, ma finiamo per creare disastri climatici di cui soffrono altre persone. Quindi quello che ognuno di noi fa una grande differenza. Un altro modo in cui possiamo aiutare ognuno di noi è, come abbiamo detto, portare più attenzione a questo argomento. Sapete, lavoro con altre organizzazioni, comprese le ONG. Uno di loro sta lavorando proprio ora in un campo profughi in Turchia, in un campo profughi siriano. E sapete, stiamo lavorando insieme per dare un'istruzione a questi bambini. Ma stavo parlando con una donna che lavora lì e mi ha detto: Andrea, questi bambini dei campi profughi non hanno letteralmente né cibo, né acqua, né risorse. Devo davvero insegnare loro a leggere quando muoiono di fame? Eppure la gente non lo sa. Veniamo qui e le condizioni sono terribili. È persino impossibile da descrivere. Eppure possiamo portarlo al pubblico, possiamo mostrare al mondo: vedi come vivere la gente veramente? Non hanno fatto nulla per meritare una vita del genere. E abbiamo l'opportunità di portare questo messaggio al resto del mondo, perché forse un lato positivo di questa crisi globale è che se le persone che sono molto comode nella loro piccola bolla, se le costringiamo ad affrontare il problema, saranno costrette a dire: forse questo non dovrebbe accadere, forse siamo noi a lasciarlo accadere. Forse possiamo davvero fare qualcosa al riguardo invece di ignorare il problema e fingere che sia un problema di qualcun altro. Perché se fosse tua madre, i tuoi figli, tua sorella, non saresti indifferente. Non riusciresti a dormire la notte. Ti importerebbe di più del pianeta, ti importerebbe di più di ogni piccolo aspetto. E di nuovo, se non ci interessa, è solo perché non abbiamo accesso all'istruzione. Ecco perché la mia organizzazione si concentra così tanto sull'istruzione in tutto il mondo. Se il 40% della popolazione mondiale non ha accesso all'istruzione, significa che più del 40% della popolazione mondiale non sa quali sono i suoi diritti come essere umano. Non sa dove sono. Quindi sono d'accordo che questa è una parte molto importante della discussione.
Grazie mille, dottoressa. Dottor Somvir, forse vuole rispondere anche a questa domanda. Pensi che possiamo cambiare qualcosa nel formato consumistico della società o dobbiamo cambiare il formato stesso in cui la vita umana ha il massimo valore? Forse anche lei ha qualcosa da dire. Sì, assolutamente. E anche la società può cambiare o influenzare la vita dei rifugiati. Come dice il terzo principio della società creativa, la sicurezza umana. Dobbiamo pensare alla sicurezza, ai bisogni fondamentali dei rifugiati. Hanno bisogno di cibo, acqua e riparo, quindi dobbiamo avere un impatto sulle loro vite in senso pratico. La gente si sposta da un paese all'altro, ma tutto ristagna su politiche e procedure comuni. Nel 1951 le Nazioni Unite hanno sviluppato una politica di sicurezza per i rifugiati, ma nello scenario odierno non vediamo l'impatto di questa politica sui rifugiati che ottengono le cose basilari della vita. I loro figli non ricevono alcuna istruzione, non hanno alcuna formazione scolastica, ma dopo tutto anche i loro figli hanno diritto all'istruzione. Se in qualche situazione di emergenza si spostano dal loro luogo d'origine, non devono essere trattati diversamente dalle altre persone, dal governo o dalla società. Non possono adattarsi essendo rifugiati. La gente pensa che siano una minaccia per la nostra società. Quindi è prioritario per noi come esseri umani capire che anche loro sono esseri umani. Dobbiamo comportarci bene, essere educati, essere empatici. Dopotutto sentono tutto ciò che sentiamo noi, hanno i figli. Quando chiediamo di mostrare amore, di baciare o abbracciare una persona, anche un bambino di 5 anni, per farle sentire amore, lo farà. Dopotutto non si sa mai chi è la persona che dà amore o pane o la miglior riparo. Ecco perché una persona dovrebbe essere in grado di entrare in empatia. Quindi, come ha detto Wen, la crisi di base è una crisi di umanità. Intellettualmente l'umanità sta degenerando giorno dopo giorno, quindi questi sentimenti dobbiamo generarli attraverso il nostro sistema educativo, attraverso la nostra politica, il governo, i burocrati. Questo è un bisogno fondamentale. Nessuno vuole essere un rifugiato di propria volontà, a meno che non sia convertito con la forza, come in India. La crisi del Rohingya è un grande problema. L'anno scorso abbiamo affrontato il problema dei rifugiati in Afghanistan, in Myanmar. Anche loro sono esseri umani. Dobbiamo fornire un ambiente sicuro per queste famiglie, donne e ragazze. Quindi la nostra principale responsabilità come esseri umani è di agire come esseri umani e non come un paese separato. Una persona che vede le persone di un altro paese e si comporta diversamente con loro, chi è? Sono tutti esseri umani, siamo tutti uno. Come diciamo noi, siamo una famiglia, l'intero pianeta è la nostra casa, il nostro rifugio e ci viviamo qui. Pertanto viviamo come fratelli e sorelle nella nostra famiglia. Quindi è anche nostra responsabilità proteggere i diritti di queste persone.
Grazie a tutti i nostri ospiti per aver condiviso e possiamo vedere che la società consumistica si è davvero fermata. Sapete, anche per me non avevo capito cosa significasse fino a quando non ci siamo guardati intorno nel mondo e abbiamo visto tutte le crisi che stiamo affrontando oggi, la crisi dei rifugiati, crisi economica, geopolitica, ambientale, la crisi climatica. Vediamo così tanti eventi accadere oggi e purtroppo oggi non abbiamo una soluzione che possa affrontare tutto questo fino alla società creativa, che è un progetto per tutta l'umanità. Sono stati menzionati 8 principi di cui parleremo dopo e la società creativa fornirà davvero un futuro senza guerre, senza conflitti, senza violenza e senza fame e porterà la nostra società a un nuovo livello di unità, un livello pacifico, di sviluppo pacifico in tutti i settori della vita e come diciamo noi l'umanità non ha bisogno di rivoluzione ma di evoluzione, abbiamo bisogno di uno sviluppo pacifico in tutte le sfere della vita. Per quanto riguarda gli 8 principi che Olle e il dottor Samir hanno menzionato, negli ultimi 10 anni i volontari di tutto il mondo hanno chiesto alle persone, facendo un sondaggio sociale di tutto il mondo, in che tipo di mondo vorrebbero vivere, come vogliono vedere, quali condizioni vogliono vedere che siano ideali per lo sviluppo, per il loro sviluppo, sviluppo dei loro figli, qual è il mondo armonioso in cui vorrebbero vivere. E così sono nati gli 8 principi della società creativa. In questo momento potete vederli sullo schermo. Parleremo dei primi 3 principi e questi sono i principi che porteranno davvero la nostra società ad un nuovo livello di sviluppo pacifico. E credo che questo sia ciò che tutte le persone vogliono, perché l'umanità è una grande famiglia e infatti non ci sono differenze, non ci sono divisioni. Guardiamo il primo principio della società creativa, leggiamo insieme. Forse, Holly, potresti condividere la tua opinione su come questo primo principio aiuterebbe a risolvere i problemi con i rifugiati e il traffico di esseri umani, e non solo. Leggerò questo principio e lo vedrete anche sullo schermo. Il primo principio è la vita umana. La vita umana è il valore più alto. Ogni vita umana dovrebbe essere curata come la propria. Lo scopo della società è di assicurare e garantire il valore di ogni vita umana. Non c'è, non può esserci nulla di più prezioso della vita di un essere umano. Se la vita di un essere umano è valore, allora tutte le persone hanno il valore.
Stiamo cercando di investire nella vita umana, dovremmo investire l'uno nell'altro, non in cose o guadagni finanziari. Penso che non ci sia un ritorno maggiore per l'umanità che investire l'uno nell'altro attraverso l'educazione, la compassione e l'empatia. Il maggiore e più grande ritorno dell'investimento è quando investiamo l'uno nell'altro e usiamo il valore che tutta l'umanità ha e rimuoviamo quei confini immaginari o creati dall'uomo. Per esempio, come ha detto Andrea, se siamo una sola società, tutti cominciamo a farsi prendere del panico. Personalmente immagino un mondo dove non ci sono confini. Certamente abbiamo bisogno di un tipo di ordine, è così che funziona l'universo. Dobbiamo avere una sorta di ordine per poter prosperare, ma possiamo farlo da un luogo, lo spazio, di amore e soppassione, investendo gli uni negli altri. Attraverso quella componente educativa, permettendo alle persone di crescere e raggiungere il loro potenziale, siamo tutti esseri creativi, abbiamo così tanto da fare per noi. Vogliamo dire, non posso nemmeno immaginare dove sarebbe l'umanità se tutti avessero le stesse opportunità, se conoscessero il loro valore e non fossero in queste situazioni disperate, in cui non hanno scelta. Se parliamo del traffico di esseri umani, che è così straziante, quando i genitori vendono i loro figli solo per sopravvivere, per comprare una mucca per nutrire altri bambini, sono le persone non istruite ad essere la parte più vulnerabile e sono la parte più vulnerabile della società in tutto il mondo. Così, quando hai un'istruzione e investi in essa, non ti senti disperato. Non hai un senso di mancanza di autostima, direi. Quindi penso che quando investiamo nell'istruzione diventiamo meno vulnerabili e più potenti. Quando si conosce il proprio vero valore, ci si rende conto che si ha valore come essere umano. Dopotutto, i valori fondamentali sono semplicemente essere vivi, respirare e poter contribuire. Quindi penso che la linea di fondo sia che dobbiamo investire l'uno nell'altro e dobbiamo permettere alle persone di realizzare il loro valore e di proteggere se stessi e il proprio benessere. Possiamo occuparci l'uno dell'altro, dobbiamo insegnarlo. Sapete, c'è un detto: puoi dare un pesce a un uomo e lui mangerà per un giorno o una settimana, se gli dai abbastanza pesce, ma tu puoi insegnare a lui e tutto il popolo a pescare. E poi non solo sfameranno se stessi e le loro famiglie, ma sfameranno il villaggio, la comunità. Quindi è solo un investimento per insegnare alle persone le basi del loro valore, come proteggersi, come tenersi al sicuro, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente ed emotivamente, per dar loro strumenti che mancano e che non conoscono. Semplicemente non lo sanno perché non hanno questa informazione. Dobbiamo dare loro gli strumenti per sviluppare la loro capacità intellettuale e quando sviluppiamo questo tutti ne beneficiano. È il miglior prodotto il metodo. L'umanità, l'essere umano, lo spirito e l'anima umana devono essere il valore numero uno in questa società, mentre passiamo da una società materiale a una società più umana.
Thank you, Holly. It sounds great. Grazie, Holly. Suona davvero bene che il migliore investimento è quando investiamo nella vita umana per conoscere il valore di noi stessi. Ora, Andrea, guardiamo il secondo principio e per favore commenta come questo ci aiuterà ad uscire dalla crisi che stiamo vedendo ora. Il secondo principio è la libertà umana. Ognuno è dotato del diritto di nascita, da nascita, del diritto di essere umano. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali, tutti hanno il diritto di scegliere. Non ci può essere niente e nessuno sulla terra al di sopra dell'uomo, della sua libertà e dei suoi diritti. L'esercizio dei diritti e delle libertà dell'uomo non deve violare i diritti e le libertà degli altri. Quindi Andrea, per favore, condividi la tua opinione a proposito di questo principio.
Affinché una persona abbia la libertà, deve esserci il rispetto umano. Dobbiamo dare ad ogni persona su questa terra il rispetto che merita, semplicemente perché è un essere umano. Questo significa che anche se stiamo parlando di persone che non hanno accesso all'istruzione o che si trovano in condizioni peggiori a causa del luogo della dove sono nati, o significa che meritano lo stesso rispetto e lo stesso trattamento di qualsiasi altra persona sul pianeta che attualmente è più privilegiata. In base alla dichiarazione che hai appena letto, ogni essere umano nasce uguale. Questo suggerisce che nessun bambino su questo pianeta nasce razzista, nessun bambino su questo pianeta nasce odioso, con odio. Ogni essere umano che nasce su questo pianeta nasce come un essere amorevole che vede tutto come una fonte da osservare e studiare. Questo significa che cose come l'odio, il razzismo, la divisione, sono cose che i bambini imparano crescendo, perché viene insegnato dalle loro famiglie e insegnato dalla loro società. Perché i bambini in definitiva assorbono solo ciò che è nel loro ambiente. Ma se crescendo vostro figlio solo su questi principi, morali e affermazioni, come la vita umana di cui avevo parlato prima, la libertà umana di cui parliamo ora, se lo mettete in pratica crescendo e insegnando ai vostri figli, significa che state creando la prossima generazione di persone che si rispettano, che stiamo creando un mondo dove la libertà umana sarà una realtà. E mi piace quello che ha detto Olga, non abbiamo bisogno di una rivoluzione, ma di un'evoluzione. Abbiamo bisogno di un'evoluzione della nostra coscienza, abbiamo bisogno di un'evoluzione che ha a che fare con la nostra educazione. E la domanda più importante è come educhiamo le prossime generazioni. Stiamo crescendo una generazione insensibile alle altre vite umane? Stiamo crescendo una generazione che non vede i rifugiati come esseri umani? Che non crede che tutti meritino la stessa libertà e gli stessi diritti. Ho solo 20 anni, ma ho grande fiducia nella mia generazione perché credo che abbiamo dimostrato che ci teniamo. Sicuramente non ci sono molte persone che si preoccupano ora, ma solo perché non abbiamo parlato di questi argomenti fino ad ora. Ecco perché è così importante per la mia generazione ricordare come sarà la generazione del futuro e che tipo di bambini cresceremo in questo mondo, perché tutto questo dipende da noi, quello che facciamo nella nostra casa, nella nostra famiglia, con i nostri fratelli e i nostri genitori, come trattiamo le persone che amiamo di più. Questo è più importante di quello che fa il nostro governo. Ed è così, perché nel futuro, che non è così lontano, come sempre, vi renderete conto che il destino dell'umanità è sempre stato nelle nostre mani. E sapete, stavo parlando con un mio collega, ebbene è stato calcolato che nel 2040, cioè solo 20 anni di cui stiamo parlando, non ci saranno pesci nel mare. Questo significa che i miei figli non sapranno cos'è un pesce. La maggior parte dell'80% della fauna selvatica si estinguerà. E questo significa che le farfalle che vedo oggi non ci saranno più in futuro. Che tipo di mondo stiamo lasciando alle generazioni future? Quale eredità sta creando la tua generazione? Cosa stai facendo per questo? Solo se ci poniamo queste domande vivremo in un mondo dove la libertà umana è possibile. Grazie.
Grazie mille Andrea, grazie Holly. Dottor Samvir, lei ha già menzionato il terzo principio della società creativa. Mi permette di leggerlo di nuovo e poi forse potrà commentarlo. Come possiamo migliorare le condizioni di vita di tutti se implementiamo tutti i principi, compreso questo? Il terzo principio è sicurezza umana. Nessuno e niente nella società ha il diritto di minacciare la vita e la libertà dell'uomo. A tutti è garantito il rispetto delle esigenze vitali di base, tra cui vitto, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e piena sicurezza sociale. Le attività scientifiche, industriali e tecnologiche della società dovrebbero essere finalizzate esclusivamente al miglioramento della vita, della qualità della vita umana. Stabilità economica garantita, nessuna inflazione, nessuna crisi, prezzi stabili e uguali in tutto il mondo, moneta unica, tassazione fissa o mancanza di tassazione. La sicurezza dell'essere umano e della società di fronte a qualsiasi minaccia è garantita da un unico servizio globale di gestione delle emergenze. Che ne pensa, dottor Samir? Sì, la sicurezza umana è una necessità fondamentale per la vita nella società. E parlando di rifugiati, loro ne hanno più bisogno perché quando diventano rifugiati e si trasferiscono in un altro paese, li affrontano diversi cambiamenti ad ogni passo. Nella valuta, nel clima, nella religione e nella cultura. Quindi è un bisogno fondamentale per ottenere la sicurezza primaria in termini di istruzione dei loro figli, in termini di lavoro. Se qualcuno diventa un rifugiato e in diverse circostanze peggiori le persone diventano rifugiati. E le persone diventano rifugiati a causa di diverse circostanze sfavorevoli, ma hanno delle capacità. Sono cittadini di un altro paese e a causa di circostanze diverse devono cambiare il loro luogo di residenza, ma hanno anche dei talenti, hanno bisogno di sicurezza del lavoro. Dovremmo creare la sicurezza del lavoro per questi rifugiati, per coloro che hanno talento, che possono avere un pieno impatto sulla società in diversi paesi. Quindi la sicurezza delle donne fa parte della sicurezza economica a tutti i livelli. Ci dovrebbe essere lo stesso prezzo per tutti i rifugiati in tutto il mondo, nella stessa valuta. Non abbiamo bisogno di confrontare la moneta con la moneta. Così, quando diventano rifugiati a causa di una situazione o di una circostanza sfortunata, è nostra responsabilità accoglierli, fornire loro la giusta atmosfera finché possano vivere e crescere i loro figli in buone condizioni. Non vogliono mai dipendere da diversi paesi e diverse organizzazioni non statali, governi. Possono diventare cittadini adatti a questo paese essendo rifugiati. Quindi possono essere produttivi se li trattiamo come una risorsa, se li trattiamo come persone in modo positivo. Quindi dobbiamo creare una buona atmosfera, la giusta cultura, accettarli con amore e cura. Sono come i nostri fratelli e sorelle che devono entrare nella nostra società. Tante persone in diverse parti del mondo lasciano le loro case ogni giorno, si spostano e lasciano le loro case. Stanno cercando una sistemazione per la notte, quindi la nostra principale responsabilità è quella di prendersi cura di queste persone. I rifugiati non sono una parola, sono persone, esseri umani, e si mettono nella situazione in cui devono vivere senza il loro consenso. Nessuno vuole diventare un rifugiato. Purtroppo le condizioni possono diventare così e si può sostenere la gente di un paese che ha costretto i suoi cittadini a lasciare il loro paese d'origine. Ecco perché dobbiamo pensare alla sicurezza. Solo allora possiamo creare una buona atmosfera per vivere e di conseguenza una vita migliore. Hanno anche un senso di dignità. Non vogliono mai perdere la loro dignità o il loro ego e le loro emozioni. Hanno lo stesso cuore gentile. Ecco perché dobbiamo prenderci cura di loro.
Thank you so much. Thank you. It was such pleasure.
Grazie, grazie mille. È stato un piacere far parte di questa discussione di oggi. È così bello vedere persone da tutto il mondo che si riuniscono per parlare di uno dei temi più importanti: come possiamo creare un futuro migliore per tutti, come possiamo costruire una società creativa dove la vita umana ha il massimo valore. E oggi abbiamo sentito tanti esempi incredibili, tante parole di incoraggiamento che dimostrano che siamo tutti una grande famiglia umana, siamo tutti fratelli, sorelle e non ci dovrebbe essere alcuna divisione tra di noi. Vediamo proprio ora che il futuro dipende davvero dalle azioni di ogni individuo e che l'umanità si trova oggi su un ghiaccio molto molto sottile. O il formato consumistico della società ci ucciderà tutto o a tutti o raggiungeremo questo nuovo livello di sviluppo positivo della nostra civiltà. E oggi la scelta aspetta ciascuno di noi, anche nella conferenza Crisi Globale. L'ora della verità, abbiamo sentito molti esempi di quanto sia brutto la società consumistica e non c'è modo di resistere alle minacce climatiche che si stanno intensificando in questo momento. E così la società creativa è la nostra opportunità, la nostra unica opportunità oggi di portare la società, di portare la nostra civiltà a questo nuovo livello di sviluppo. E vorrei ringraziare tutti per essere con noi qui oggi. È stato un piacere avere questa diretta.
Grazie mille a tutti i nostri ospiti. Vorrei concludere questa discussione con un invito sincero a tutti voi che ci state guardando ora al Forum Internazionale Crisi Globale. Siamo esseri umani, vogliamo vivere, che si terrà il 7 maggio 2022 sulla piattaforma della società creativa. Lo scopo di questo forum è informare in modo veritiero e oggettivo l'umanità sul crescente pericolo di disastri climatici ed ecologici, di riflettere la reale portata delle molteplici crisi del formato consumistico della società e di considerare soluzioni pratiche per superare tutte le crisi, costruendo una società creativa in tutto il mondo. Fai parte della storia con noi e fai parte della soluzione globale. Quindi ci vediamo il 7 maggio. Grazie a tutti.
Thank you so much everyone.
Grazie a tutti voi. Se avete domande o commenti, se volete partecipare a un altro dialogo internazionale in futuro, vi proghiamo di inviarci un'email a info@creativesociety.com. Grazie mille a tutti i nostri relatori di oggi ed arrivederci.
Grazie.
Grazie mille. Grazie a Dio.
Grazie mille.